Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Eccoci qua amici, 19:07 minuti primi, ben trovati, siamo ancora insieme per la sesta puntata di Litigare fa bene. Allora, subito un caro saluto ad Anna, ma un caro saluto anche alla dottoressa Laura Petrini che è già in linea con noi. Buonasera dottoressa.
Buonasera Claudia, buonasera a tutti.
Allora, presentiamo la dottoressa che è una pedagogista, anche una psicologa, formatrice in area pedagogico-educativa. Collabora con asili nido, con scuole primarie e secondarie come consulente, come formatrice, progetta e realizza interventi formativi per genitori, quindi è proprio la persona alla quale fare tante domande, e anche per insegnanti, proprio sui temi e sulle problematiche dello sviluppo, con particolare riferimento alla prima infanzia e all'adolescenza. Allora, come avete intuito, rimaniamo con il focus sui nostri figli, e visto che lei è un'esperta di queste due età così diverse tra di loro, potrà spiegarci meglio proprio cosa significa crescere, no? E quindi questi passaggi, quali differenze mette in risalto, cioè quali sono le grandi differenze tra queste due fasce d'età, infanzia e adolescenza.
Esatto, Claudia. Partirei da un'informazione che sicuramente è stata già portata e condivisa dai colleghi negli appuntamenti precedenti, che è un po' quella del tema del conflitto, il conflitto che riguarda tutte le nostre relazioni, e per cui non possiamo pensare ad una relazione che ne sia priva. Per questo anche la relazione che viviamo con i nostri figli necessariamente passa attraverso anche la dimensione conflittuale. E quello che effettivamente diceva lei è proprio vero, che dobbiamo prima di tutto provare ad osservare la relazione con i nostri figli utilizzando una lente nuova, uno sguardo nuovo, ma partire proprio da quelle che sono le peculiarità di queste fasi della crescita. Per semplificare possiamo suddividere appunto l'età dello sviluppo in due macro aree, no? Quella dell'infanzia, prima e seconda infanzia, e che arriviamo più o meno fino a circa 11 anni, per poi passare a una preadolescenza-adolescenza. C'è utile fare questa distinzione proprio anche per capire quali sono le caratteristiche psicoevolutive delle diverse età. Le diversità dello sviluppo, e capire sulla base di queste differenze noi come genitori come ci dobbiamo porre.
Certo.
Allora, partendo da una infanzia, quindi la parola d'ordine potrebbe essere quella mantenere la prossimità con i genitori. Sembrerà un po' strano, io credo che qualcuno dei genitori che in ascolto avrà un po', no, un sussulto su questo, perché in effetti la sensazione che si percepisce a volte o anche si sperimenta è proprio quella dello scontro. Ora proveremo magari a capire meglio.
Sì, perché infatti anch'io sono confusa. Cioè, stiamo parlando dell'infanzia o dell'adolescenza?
Stiamo parlando dell'infanzia in questo momento. E nell'infanzia che il bisogno del bambino è proprio quello di scoprire il mondo attraverso la guida e la conduzione del genitore, quindi in questo senso mantenere la prossimità, avere proprio la modalità del genitore che illustra, no, in qualche modo quello che è giusto e non è giusto fare, e mostra nel fare cosa appunto gli è consentito e cosa non gli è consentito. In questo senso, non so, la frase che a me ritorna, che mi viene utile portarvi, è questa: aiutami a conoscere il mondo.
Perché lei dice che abbiamo un sussulto? Questa cosa non l'ho capita, nel senso che mi sembra una cosa molto istintiva quella da parte di noi genitori in questa età di stare vicino ai bambini, no?
Noi riscontriamo molto in occasione proprio delle consulenze pedagogiche che riceviamo, che facciamo, una cosa che è in contraddizione con questo tema invece, cioè quella del conflitto con il bambino in una fase proprio infantile, cioè nella prima e nella seconda infanzia. Diciamo questo, il bambino non ha interesse a confliggere con il genitore in questa fase. Il conflitto in questa fase della crescita è qualcosa che al bambino non interessa. È come se nell'osservare i conflitti che accadono in questa fase noi dovessimo provare a decifrare, a capire meglio ma che cosa ci sta dicendo questo bambino.
Quindi se c'è un conflitto vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché nell'indole del bambino c'è quello di affidarsi totalmente all'adulto, anzi l'adulto è quello che gli apre il mondo, glielo fa scoprire, e quindi se c'è un conflitto c'è qualcosa che noi dobbiamo capire. Ci sta dicendo questo, dottoressa?
Esatto, esatto. Se c'è un conflitto, noi registriamo un conflitto, dobbiamo iniziare a comprendere che probabilmente quel conflitto nasconde qualcosa, un deficit, diciamo, chiamiamolo deficit educativo, quindi una responsabilità dell'adulto, del genitore. In questo senso intendevo un sussulto, perché la tendenza oggi è quella un po' di, come dire, delegare al bambino la responsabilità, certo, di ciò che accade, no? Sempre di più, e quindi anche della dimensione conflittuale. Non mi ascolta, non
capisce. È capriccioso.
Io gli parlo, ma lui continua a fare quello che vuole, e così via. Sempre però in questo. La chiarezza è che stiamo parlando dell'infanzia.
Certo, adesso sì, ce l'ho il sussulto, adesso che ci ha fatto il quadro sono d'accordo. Quindi ogni qualvolta vediamo un bambino che insomma si lamenta di qualcosa, noi genitori abbiamo la responsabilità di fare lo sforzo di capire cosa c'è che non va. E quindi come lo traduciamo il malessere che ci denunciano, che denuncia il nostro bambino con questi atteggiamenti?
Allora, intanto dobbiamo anche qui partire da un presupposto che è fondamentale, è un basilare, lo definiamo un basilare, cioè capire, tollerare un certo livello di immaturità del bambino. Il cervello del bambino è un cervello ancora immaturo, cioè un'immaturità globale che lo riguarda, e per questo non ha senso aspettarsi determinate competenze nel bambino che non è ancora in grado di portare. Quindi ad esempio, se per fare degli esempi, se pensiamo alla capacità attentiva di un bambino che è un bambino di circa 6 anni, di più o meno un quarto d'ora, 15 minuti proprio al massimo, ecco, non ha alcun senso con un bambino di questa età attivare, no, delle spiegazioni, delle lunghe discussioni, delle spiegazioni su cosa sarebbe meglio fare. Ecco, il discussionismo per noi è controproducente.
Niente spiegazioni ai bambini, anche qui sfatiamo un mito, dottoressa.
Va bene. Sfatiamo un mito. Niente spiegazioni e niente eccesso verbale. Quello che serve al bambino è osservare come si fa. Quindi evidentemente è molto più funzionale e molto più utile, no? Se vogliamo ragionare in termini di utilità, come dire, il fornire al bambino una regola, una procedura chiara su quello che gli chiediamo, una procedura che gli permetta appunto di comprendere il comportamento che può tenere,
che deve,
e quello
adottare,
che è consentito.
Quindi senza spiegare perché, semplicemente dire: bisogna fare questa cosa, bisogna lavarsi le mani prima di mangiare, puoi giocare in questa stanza ma non puoi giocare in quell'altra, queste cose?
Sì. Allora, diciamo che il tema è quello dell'organizzare, organizzare una buona educazione, quindi significa anche portare una regola chiara, condivisa, comprensibile per un bambino, quindi sintonizzarsi su quelle che sono le sue appunto competenze età per età, e a quel punto, se la regola è chiara ed è condivisa, fare in modo che sia quella sostenibile per lui. Quindi una regola e non un comando.
Va bene, ma di fronte al capriccio che cosa facciamo allora? Se il capriccio è sempre la denuncia di un malessere, quindi non è in realtà, come dire, il bambino che è annoiato si inventa di lamentarsi, qual è la strategia che dobbiamo adottare anche per tradurlo, per tradurre il significato di quel capriccio?
Cioè, sono tanti gli aspetti. Sicuramente uno degli aspetti più importanti è fermarsi e fare un passo indietro, appunto, e provare ad osservare cosa sta succedendo e capire, provare a capire che cosa forse non sta funzionando, quali sono le mosse che non stiamo facendo, appunto ad esempio capire se non è magari la regola che noi abbiamo posto una regola non chiara, che non è stata compresa, o se non ci siamo organizzati bene. Pensiamo, non so, al classico capriccio del bambino nel centro commerciale, quando magari appunto noi non siamo sintonizzati su quella che è la sua, il suo bisogno, ad esempio di muoversi, di sperimentare attraverso il tatto, eccetera, e gli chiediamo di non toccare nulla, di non toccare i prodotti, di non correre. Ecco, qui non siamo sintonizzati su quello che è il suo bisogno.
Magari è stanco, è uscito da scuola, ha fame, ha sonno, avrebbe bisogno di riposare un po', anche queste cose, no?
Sì, sicuramente c'è anche un altro aspetto molto importante da considerare, che è quello della coesione tra mamma e papà, quindi capire se forse non c'è in qualche modo un deficit in questo senso, se non ci siamo accordati bene come genitori e quindi c'è una certa confusione e il bambino non capisce qual è la richiesta del mondo adulto.
Accidenti, quanti temi, molta carne sul fuoco, sarebbe interessante approfondirli tutti, ma purtroppo non possiamo, i tempi radiofonici non ce lo permettono. 19:18, dobbiamo dare spazio alla pubblicità, poi torniamo con lei, però prima voglio ricordare il numero per raggiungerci se avete un quesito, una domanda da porre alla dottoressa Petrini, è qui a vostra disposizione al 348-514-0444. Allora, qualche minuto di pubblicità e poi di nuovo insieme.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente.
Noi continuiamo questo viaggio all'interno dei conflitti, questa sera siamo con la dottoressa Laura Petrini e stiamo, insomma, dottoressa, ci ha dato davvero delle notizie un po', come diceva lei prima, ci hanno fatto sussultare. Allora, mi viene da introdurre questo suo secondo intervento dicendo che in realtà non esistono bambini capricciosi e non esistono bambini viziati. Pensate anche quando diciamo, un bel caratterino questo qui, preparati. Tutte queste frasi che in realtà è un modo per dire è lui che è fatto così, non sono io che non sono un bravo genitore, è un po' così?
Sì, esattamente questo, infatti uno dei temi per noi molto, molto importanti e che teniamo a portare con i genitori è proprio quello del mantenere una certa distanza, una distanza che permetta anche di non cadere nelle trappole educative, non farsi coinvolgere emotivamente da quello che sta accadendo, che cosa succede il più delle volte quando appunto ci capita, no, di fare un'osservazione di un bambino che magari appunto si sta lamentando oppure manifesta il suo disappunto. La nostra modalità è quella di proiettare tutto il nostro vissuto, anche della nostra storia, della nostra biografia, in tutto quello che sta accadendo, quindi di buttarci dentro da un punto di vista proprio emotivo, di sentirci coinvolti da questa situazione. Allora, uno degli aspetti su cui è importante stare è in realtà tenere la giusta distanza educativa e imparare a capire che quello che sta accadendo fa semplicemente parte di un processo di crescita. Cioè, noi lo registriamo come un comportamento errato che ci disturba, che ci dà fastidio, che ma non è di fatto un comportamento da correggere, ma il risultato di un'immaturità globale che dobbiamo comprendere e accompagnare. Quindi non significa non attivarsi, no, in senso educativo, non fare nulla, ma attivarsi a partire proprio da questo dato di immaturità, facilitando un apprendimento. Quindi
ma per il capriccio, quindi, è un'immaturità? Potrebbe essere il
anche
capriccio?
Anche il capriccio ci parla di una forma di immaturità, nel senso che il bambino in certi momenti non è in grado, per esempio, di contenere le proprie emozioni, quindi può essere che di fronte a una frustrazione la sua modalità non sia quella che possiamo attivare noi adulti, no? Contenere, ma diventa, no, dilagante l'emotività e quindi è il risultato effettivamente di
come
un'immaturità.
Si fa a contenere la frustrazione di un bambino di quando fa un capriccio, quando quel gioco lo vuole a tutti i costi, cioè che dobbiamo fare?
Allora, diciamo che la domanda giusta è cosa dobbiamo fare prima.
Ah, quindi lì ormai denuncia la nostra incapacità un po', ecco, ci fa vedere un po' falliti come genitori,
esatto.
Vabbè.
Beh, oddio,
sto esagerando.
Ecco, sappiamo che genitori perfetti non ce ne sono, ma nemmeno dobbiamo aspettarci di avere dei figli perfetti, questo è un ideale. Un po' da sfatare, non possono essere perfetti, sono in fase di sviluppo, di crescita. Allora, quindi io ragionerei più sul cosa fare per evitare che accada, in questo senso si tratta proprio di organizzarsi, organizzarsi come genitori, quindi fare in modo che ci sia un buon gioco di squadra tra genitori,
tra mamma e papà,
e quindi ci sia una buona coesione, una buona comunicazione tra mamma e papà, che vengano date delle regole che siano poche ma chiare e che, come dire, permettano al bambino di avere una cornice normativa di riferimento in cui stare. Cosa significa? Il bambino funziona bene quando noi gli proponiamo delle procedure, delle modalità che si ripetono. Per lui è una forma di sicurezza stare dentro una procedura, quindi sapere che prima di andare a dormire ci sarà un momento in cui si laverà i denti e poi ci sarà un momento in cui la mamma leggerà una storia. Ecco, questa
ritualità è rassicurante.
Questa ritualità è molto rassicurante.
Ecco, quindi, perché la storia è sempre quella, che poi magari non ne possiamo più noi genitori di raccontare sempre quella, ma
esatto,
loro vogliono sempre quella storia.
Il bambino sta bene quando, come dire, c'è un ordine, no? C'è una ripetizione anche di tutta una serie di procedure. Lo rassicura, questo sicuramente. È sicuramente inutile invece appunto il discussionismo di cui parlavamo prima, perché produce uno stress nel bambino, in qualche modo è come se noi gli dicessimo che non siamo in grado di gestire la situazione e quindi lo stiamo cercando di convincere, no?
Deve capire lui da solo quelli,
esatto,
che sono
esatto, gli chiediamo di comprendere il nostro bisogno
e per lui
dai, per favore, sbrigati che sono in ritardo, devo andare a lavorare, ti prego, mettiti le scarpe.
Mamma mia, come mi sento in colpa, dottoressa. Vabbè, senta, ma e allora il capriccio che cos'è? La denuncia di che cosa? Del fatto che mancano tutte queste, manca questa ritualità, manca questa sicurezza?
Allora, come dire, una dose, a noi non piace chiamarlo capriccio perché in effetti è una connotazione, no, un po'
giudicante,
giudicante, esatto. Ma sicuramente può capitare, e dobbiamo anche riconoscere che in certi momenti magari ci siamo organizzati male e il bambino giustamente protesta perché magari la nostra giornata, no, è stata un po' eccessiva per lui, e quindi è una protesta. Dopodiché però la cosa importante è proprio capire se non c'è invece qualcosa di grosso di cui ci dobbiamo occupare, appunto magari un problema magari come genitori che non stiamo affrontando, e quindi il bambino attraverso il capriccio ci sta segnalando che c'è qualcosa che non gli piace, che non va bene, senza poi evidentemente farne una tragedia, perché può essere anche che ci siano dei momenti in cui il bambino manifesta il suo disappunto e noi, come dire, dobbiamo tenere una certa fermezza, contenere la modalità, no, la difficoltà del bambino di esprimere i propri bisogni, perché di fatto non ha ancora le competenze magari per comunicarci quello che sta sentendo e provando, e quindi semplicemente si tratta di accogliere in certi momenti senza farsi venire sensi di colpa
va
che
bene.
Quelli non aiutano.
Non aiutano, come diceva lei, bisogna avere questa distanza, no? Educare significa anche stare un po', come dire, a una certa
e non
distanza.
Aver paura di dare anche in certi momenti dei no, o di mettere dei divieti quando serve, quando il bambino è piccolo. Sono tutte forme che aiutano a contenere, no? A limitare e a contenere, quindi in certi casi sono necessari. È importante anche che ci siano, quindi non dobbiamo aver paura di essere impopolari.
Non dobbiamo aver paura di essere impopolari come genitori. Allora, molto interessante. Devo dare spazio di nuovo,
certo,
alla regia. Abbiamo un radiogiornale e poi parleremo ancora di strategie. Daremo spazio anche a una domanda, perché ve lo anticipo, radioascoltatori. La dottoressa ci dice che non dobbiamo punire i nostri figli. Cercheremo di capire meglio quindi come fare quando siamo proprio alla frutta. Un po' di pubblicità e poi di nuovo insieme.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Quaranta in sottofondo questo bellissimo pezzo dei Queen, e mentre noi siamo in linea con la dottoressa Laura Petrini, che davvero ci sta stimolando moltissimo con questo suo modo di spiegarci in modo molto chiaro quelle che sono le dinamiche che a volte si innescano tra genitori e figli. Allora, dottoressa, ho una domanda per lei. Allora, David ci scrive: alle volte penso che i bambini passino gran parte del loro tempo a trovare un nostro punto debole per farci fare o concedere loro quello che desiderano. Mi vengono in mente i capricci o le scenate in pubblico così imbarazzanti per i genitori che sembrano inermi. Ha qualche suggerimento per disinnescare situazioni di questo tipo? Allora, prima di darle spazio, per dare spazio alla risposta, io ci tengo a dire che la dottoressa Petrini, quando ci siamo sentite al telefono, mi ha detto in modo molto chiaro che le punizioni assolutamente non vanno utilizzate perché non servono a nulla. Partiamo da questo e poi rispondiamo a David, dottoressa.
Certo, non servono a nulla, perché tutto quello che abbiamo detto in qualche modo ci manda in questa direzione, no? Stiamo ragionando sul fatto che i bambini in questa fase hanno un'immaturità globale nel loro modo di pensare, nello sviluppo cerebrale. Qualunque comportamento che attivano è un comportamento che appunto è il risultato di questa immaturità. Allora un po' come dire, un controsenso, punisco un qualcosa di cui lui non è ancora dotato, no? Vado a punire un comportamento che però mi ricorda che in qualche modo lui non ha ancora quella competenza, non ha ancora quella capacità, è proprio un controsenso. La punizione non serve in questa dimensione di educativa, non serve e non è utile, se non a fare appunto, per agganciarci alla domanda di David, se non a noi adulti, è un po' come dire una forma liberatoria, no? L'idea che attraverso la punizione lui capirà di aver sbagliato.
Ma dottoressa, la provoco, mi scusi se la interrompo, però
certo.
Allora, i bambini hanno tanti modi per esprimere le loro emozioni, le loro frustrazioni. Sa quella cosa che si dice, senti che pianto capriccioso, cioè c'è il pianto capriccioso e c'è il pianto che non è capriccioso, che senti che è veramente una sofferenza, cioè a volte veramente hanno un tono di voce che sembra una provocazione, è un'illusione, cioè lei ci sta dicendo che anche questa è un'illusione, perché a volte abbiamo l'impressione che loro ci abbiano in loro potere, è davvero un'illusione
può non essere un'illusione, esiste questa cosa, è vera e può esistere nel momento in cui noi come genitori appunto non siamo non teniamo la giusta posizione, la giusta permessa, non siamo in grado magari di contenerli nel modo giusto, e quindi come dire è più semplice per loro innescare questo tipo di meccanismo, no? Anche il pianto di cui parlava lei, di cui parlava David, quasi provocatorio. È un po' come se ci stessero dicendo, per semplificare, tu non ce la fai a gestirmi, ok? Non ce la stai facendo. E quindi si ripete, no? Si innesca un meccanismo per cui il genitore effettivamente va in cortocircuito emotivo, è come se ci fosse un blackout e quindi si attivano le urla, le punizioni. Ma voglio dire che può capitare che accada, ripeto, la questione non è farsi i sensi di colpa nel momento in cui ciò accade, ma fare un'autoanalisi e capire ma che cosa ho sbagliato, no, in quel momento, che cosa è successo, proprio anche con una certa meticolosità, no? Osservare ma che cosa è successo. Io sono sicuro di aver messo una regola che fosse chiara. Sono sicuro che la mia richiesta fosse adeguata alla sua età, o forse gli ho chiesto troppo, no? Per l'età di mio figlio, forse la mia richiesta è un po' troppo alta. È questa la domanda che ci si deve fare.
Non è facile essere genitori, quindi è un continuo anche auto-osservarsi, ho capito.
Per questo è molto importante il gioco di squadra, perché non si è mai da soli a educare. È importante anche confrontarsi e provare, come dire, ad osservare, no? Anche le modalità dell'altro quando si è in coppia, capire che cosa si può imparare l'uno dall'altro, ma sempre cercando comunque poi di portare una modalità condivisa, quindi un confronto che deve avvenire non nel momento in cui si manifesta il conflitto, possibilmente il confronto deve avvenire in un altro momento, e quindi è importante anche magari prendersi del tempo, non avere l'urgenza di rispondere. Troppo spesso questo tema dell'immediatezza della risposta, no? Anche del fare subito qualcosa, mentre a volte forse è anche importante prendersi del tempo per capire che cosa sta succedendo anche a noi come genitori.
Certo.
Ecco, rispetto a questo magari potrebbe essere utile portare una tecnica che come centro psicopedagogico proponiamo, no? Anche molto operativa. La pedagogia è una scienza operativa, quindi chiede davvero di metterci le mani, di far qualcosa. Allora, posto che i primi passaggi da fare sono proprio questi, del tenere la distanza, della giusta distanza, del non voler a tutti i costi spiegare, convincere, comprendere, no, qual è il bisogno del bambino in quel momento, possono capitare in certe circostanze nelle situazioni che sconfinano un po', no? Come se bambino a un certo punto non riuscisse a stare in questo contenimento. Mm.
E allora che cosa possiamo fare? Perché io penso, non so, a una cerimonia, a una situazione,
sì.
e lì, magari, certo, lei giustamente dice guardate quello che avete fatto prima, ma in quel momento lì che c'è l'emergenza, qual è la strategia?
Allora, noi proponiamo una tecnica che è quella del silenzio attivo. È una tecnica che, di cui magari riparleremo quando affronteremo anche il tema della preadolescenza-adolescenza, ma che possiamo già attivare anche con bambini nella fase dell'infanzia. Si tratta di interrompere sostanzialmente la comunicazione con il proprio figlio. Ed è un po' come comunicare attraverso questa non comunicazione che la situazione non è più tollerabile, cioè c'è qualcosa di più, c'è un eccesso, stai esagerando. Allora glielo comunico non attraverso di nuovo la spiegazione, ma non è possibile anche questa volta, la cerimonia, ti stai comportando in questo modo, cioè, glielo comunico sospendendo la comunicazione.
Mamma mia,
per
mi sembra
poco.
Solo crudele immaginarlo, però...
Sì, mi rendo conto che possa sembrare così, ma in realtà l'obiettivo non è affatto quello di sanzionare in quel senso, ma di far capire che in quel piano non ci si può comunicare. Però deve essere veramente una situazione limite, ok? Perché non possiamo poi utilizzarla come
sempre
strategia educativa. È una tecnica, come dire, di quelle proprio di emergenza, la definirei.
Ho capito.
Sospensione di qualche minuto.
Ho capito.
Non di più.
Okay, qualche
pochissimi
minuto.
Sì, con i bambini di questa età, piccoli o anche comunque un po' più grandi, ma non ancora per adolescenti e adolescenti, qualche minuto è sufficiente.
Ah, interessante, interessante. Va bene. Allora, dottoressa, mille domande mi piacerebbe farle. Tra l'altro è arrivata un'altra domanda di un ascoltatore e di un'ascoltatrice che dice: vorrei chiedere alla dottoressa come affrontare la cocciutaggine di un figlio adolescente quando, nonostante le spiegazioni che gli abbiamo fornito per fare un'azione, si intestardisce nel non volerla fare. Allora, anche questo è un tema interessante che credo lei svilupperà proprio legato a questo tema, ma lo facciamo la prossima volta,
sì,
che ormai
volentieri
sarà l'anno prossimo, quindi facciamo la pausa natalizia. Io intanto la ringrazio i radioascoltatori per aver partecipato.
Grazie
e
a voi.
Grazie davvero della sua competenza e del suo lavoro. La saluto, le auguro la buona serata e lo stesso ai nostri cari radioascoltatori. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Alla prossima, arrivederci.